Abbiamo già sentito una parola molto triste, ma se ci sottomettiamo a questa parola diventiamo felici. In ogni esortazione, così lo scrive anche l'Apostolo Paolo, lo scrive nella lettera, l'Apostolo che ha scritto la lettera degli Ebrei, un'esortazione, prima ci rattrista, ma porta un buon frutto, un frutto di giustizia ne viene fuori. Nella parola che abbiamo appena ascoltato c'è più contenuto di quello che vediamo superficialmente. Dovunque il Signore fa qualcosa, allora il nemico non è lontano. Ed è proprio lì che dobbiamo stare in guardia, ognuno di noi. Perché il nemico afferra una volta uno, poi l'altro, una volta te, poi me, e poi va in giro e rigira. E quando ha finito, ricomincia da capo. Ma se lo sappiamo, allora lo ignoriamo il più possibile, cerchiamo di servire il Signore e di non ripetere gli stessi errori. Beato l'uomo che afferra quello che significa di riconoscere i propri errori e di non ripeterli. E queste non sono sempre cose molto grandi, a volte che alcune cose si sarebbero ascoltate da qualche parte dalle persone che si hanno in mente, in tal caso si causerebbe un danno ancora maggiore di quello che si vuole menzionare. Qualcuno deve dei soldi a un'altra persona e una terza persona dice: non, da lui non riceverai mai i soldi indietro per l'eternità. E senza pensarci troppo, questa seconda persona torna dalla prima e dice: immaginati un po', la sorella ha detto questo e quello. E non era affatto una cattiva intenzione. Conosco tutte le persone che sono coinvolte in questo. Là, il problema non era nella prima parola che si è stata detta. Il problema è stato che la persona a cui è stato affidato questo è ritornata nell'altro e gli ha detto: immaginati un po', questo e questo ha detto qualcuno. E allora non solo venne fumo fuori dal cammino, non uscì solo fumo ma anche fuoco, perché si è fatto molto vento e questo andava in alto. Se noi ci rendessimo conto che ogni volta quando discutiamo solo di ciò che è necessario discutere fra di noi, con la persona o le persone interessate, potremmo risparmiarci molte sofferenze. E allora per il resto teniamo a freno la lingua e è finito. Ma io devo imparare a tenere a freno la lingua, perché è questo il vero problema. Non l'insegnamento, ma oggi naturalmente ho letto qualcosa nella predica del fratello Branham che stiamo traducendo. Questo mi ha colpito profondamente. E questo adesso si riferisce e va anche ai fratelli che svolgono il servizio nella Chiesa. Il fratello Branham dice: la Chiesa sarà sempre come il suo pastore. Ho pensato: caro Salvatore, se la mia lingua potesse stare ferma come i miei denti e il mio naso, allora non la muoverei affatto. Allora la terrei per l'eternità ferma, perché so quanta difficoltà provoca. Allora che sta succedendo, se c'è della distretta allora è colpa mia, perché tutti quelli che vengono alla riunione vanno nella direzione di colui che sta sul pulpito, fratello Russo e fratello Smith. Questo mi ha colpito molto. E se poi vediamo gli errori, la difficoltà, le lacune, e dobbiamo assumerci la responsabilità di questo, anche se da un lato facciamo del nostro meglio per portare la parola. Il fratello Branham spiega: se il predicatore è rumoroso, la congregazione è rumorosa; se il predicatore scuote la testa mentre canta, tutti scuotono la testa, e così via. A volte le persone non hanno ricevuto lo Spirito di Dio, ma lo Spirito di colui che sta sul pulpito, e questo non ci voglia succedere a noi. Vogliamo lo Spirito di Dio, se no non vogliamo affatto niente. Ma a volte questi sono i modi di dire che possono davvero sconvolgere, e uno si prova fino nel più profondo. Io non solo traduco le prediche, ma anche devo prenderle a cuore. Davvero dobbiamo provarci in tutto, e dobbiamo provare tutto. Ma la parola che abbiamo ascoltato in modo così ammonitorio qui è finalizzata ad andare d'accordo con Dio e con gli altri. A volte non è così facile. Con il Signore funziona, ma adesso viene il nostro rapporto uno con l'altro, riflette il nostro rapporto con il Signore. Tutto ciò che facciamo gli uni per gli altri lo facciamo per il Signore, che ha preso dimora in noi. Il nostro atteggiamento verso gli altri è in fondo il nostro atteggiamento verso il Signore. Sì, allora cosa? Se lo vediamo da questa prospettiva, e non solo questo, se lo prendiamo sul serio e diciamo: Signore, se il mio atteggiamento verso il fratello e la sorella, il mio comportamento, il mio modo di pensare e tutto ciò che ne consegue, se riguarda davvero te, dove e come mi pongo e starò nella tua presenza? E vi dico che ci aiuterebbe molto se riuscissimo a tenere un po' sotto controllo la situazione, perché così Dio ci avrebbe sotto il suo controllo. Immaginatevi un po' se tutti coloro che danno libero sfogo alla loro lingua e ai loro pensieri, secondo il motto "i pensieri sono liberi", l'abbiamo prima cantato quando eravamo giovani, e danno libero sfogo a ogni cosa, ma non leggono che l'uomo deve rendere conto di ogni parola vana. È una cosa molto seria, e sapete, un fratello che una volta è stato qui sul pulpito e ci ha detto a noi tutto: Dio non ha circonciso solo il mio cuore, ma anche la mia lingua. Ma è facile dire questo, nel farlo è la differenza. Si può dire questa bocca piena e ingannare il proprio cuore, e la cosa non è così. Quindi il Signore vuole che tutti noi siamo ragionevoli e che ci trattiamo almeno come si trattano fra di loro gli increduli. Se lo credete o no, gli increduli hanno molta più decenza dei credenti. Uno non colpirebbe l'altro in questo modo. Hanno un certo comportamento. Con i credenti la distretta a volte è così grande perché non rispettiamo le regole generali della vita. E se Dio ci aiuta a questo, allora ci viene l'aiuto che lasciamo semplicemente le cose terreno nel reparto terreno. A volte è così, indipendentemente dalla situazione in cui uno si trova, già abbastanza da fare con la sua situazione. Gli altri, se invece di aiutare, rendono le cose ancora più difficili, come si potrebbe andare avanti? Dobbiamo quindi stare attenti a servire l'un l'altro, ad aiutarci reciprocamente a percorrere il cammino con Dio, e soprattutto non dobbiamo permettere che nel nostro cuore ci sia qualcosa contro qualcuno, non importa cosa sia, e anche fra di noi, anche se si tratta di cantare o suonare, possiamo dire tranquillamente: mio Dio, non c'è forse una sapienza in cielo che possa essere data a noi sulla terra, in modo che possiamo usare la ragione senza essere offesi? Il Signore dice: se qualcuno manca di saggezza, la chieda a Dio. Se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio. Ma stasera si può dire, siamo fra di noi, possiamo dire tutto. La nostra distretta consiste che sempre riconosciamo dove gli altri sono mancanti e non dove noi stessi siamo mancanti. E questo è il problema. E la Bibbia dice chiaramente in Giacomo: se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio. Se si manca denaro, si sa esattamente cosa dire. Per favore, puoi aiutarmi? Poi c'è nella parte destra, la cosa diventa più leggera. Si sa, uno chiede e riceve. Ma dove si vede quanto manca saggezza? Se qualcuno ha il portafoglio qui, sente che sta diventando leggero qui. È pesante nel cuore, ma come si fa a capire dove manca la saggezza? Vi chiedo, stasera, fratello Russo, fratello Smith, fratello Gaitaj, come possiamo vedere dove ci manca la saggezza? Non ho pensato prima su questo pensiero, sono venuto qui senza sapere nulla di questo, ma è proprio mi è stato dato. Come ti rendi conto, come mi rendo conto io, che mi manca saggezza? Tutti pensano di avere sempre ragione, perché no? Ma non c'è tutto questo diritto che pretendiamo. Quando ci rendiamo conto che a me e a noi manca saggezza, per poterla così chiedere a Dio. Vi ho dato un esempio prima. E questa è una diretta mancanza di saggezza. Se qualcuno fa un'osservazione, questo è già il primo difetto, perché si è confidato con una persona, ma se poi lo trasmette a un altro e l'altra persona, allora si arrabbia tanto, è assolutamente non saggio. Quante volte attraverso un'osservazione abbiamo fatto grande danno? Solo perché ci è mancata saggezza di vedere le conseguenze di quello che porterebbero quello che noi diciamo. Quindi io e tutti noi manchiamo di saggezza. Non credo che ci manchi l'insegnamento, non la proclamazione della parola, non tutto ciò che Dio ha preparato per noi, ma a volte manchiamo di saggezza perché non possiamo apprezzare, non possiamo trascurare ciò che le cose portano con sé nel modo, in senso negativo. Se si dice, se da oggi potessimo dire: Signore mio Dio, dammi saggezza, la saggezza per la mia autovalutazione, saggezza e grazia di rispettare il fratello e di vederlo più elevato di me, la saggezza di accettare tutto ciò che viene fatto per l'onore del tuo nome, di gioirne e di andare interiormente e sostenerlo. Non voglio farne un segreto, io posso rallegrarmi di tutto. Quando sono le trombe suonano, mi sento bene nel cuore. Suonano gli strumentali, mi fa bene all'anima. Cantano, canta la corale, grazie a Dio per ogni cantico. E c'è stata una canzone che non sia stata una benedizione per noi quando eravamo qui con la pace di Dio nel cuore e ascoltavamo. Credo che dipende ancora dalla nostra situazione, da come ci sentiamo, non sempre solo dal testo, ma dal modo in cui è stato ricevuto. Lo stesso vale per il suonare, bisogna dirlo una volta per sempre, e dobbiamo incoraggiare i pochi talenti che abbiamo nel cantare, nel suonare. Con questo non li eleviamo al cielo, questo deve farlo sowieso in ogni caso il Signore. Ma guardate, i fratelli o chiunque noi che siamo, se predichiamo la parola, siamo sinceri. Siamo noi predicatori. Se sentiste qui delle persone che sono andate a scuola per predicare, allora potreste essere orgogliosi di queste persone che vanno avanti, che sanno esattamente come si edifica una predica e come si smonta, ma forse non sanno quello che Dio dice. Ma noi non siamo persone che possono parlare ovunque. Può essere la stessa cosa col cantare e con la musica, ma siamo e quindi dobbiamo avere la grazia di accettare tutto, davvero tutto, come recentemente lo dico ora a rischio che si capisca chi era. Quando c'è stata l'ultima visita, il nostro fratello Cucqua tedesco ci ha fatto una visita per la prima volta, e durante la prima conversazione che ha avuto con me era completamente inorridito e disse: immaginati un po', ho incontrato un fratello e subito ha fatto dei commenti sui fratelli che servono nella Chiesa. E io ero contento che ero seduto e disse: immaginati un po', io sono qui per la prima volta, non conosco il fratello e conosco quelli che fanno il servizio nella Chiesa, e nella prima conversazione subito delle osservazioni. E lo dico mentre c'è la nostra visita dalla Germania Democratica e chiunque altro possa essere presente. Se non abbiamo la grazia di essere per la parte uno per l'altro e dalla parte di Dio, allora non so come possiamo andare avanti insieme. Invece di dire a un fratello o alle persone che sono qui a visitarci, invece di dire qualcosa che gli possa servire di benedizione, e anche se avessimo ragione, qui mi riferisco al passo biblico che abbiamo appena letto. Davide aveva il diritto di mangiare questo pane consacrato che era solo per i sacerdoti? Che cosa era? Stava fuggendo, cos'era colui? Stava fuggendo da Saul e il sacerdote Ahimelech, quando arrivò lui al sacerdote Ahimelech, gli disse: ho fame. Allora gli disse: non ho sotto mano del pane comune. Ah, bene, l'uomo ha fame e il padrone di casa dice non ho pane del pane comune. Sì, ma il mio stomaco sta brontolando, c'è del pane consacrato. Ah, Davide già era contento di questo. Allora oggi non mangio pane comune, oggi mangio pane consacrato. Va bene così? Il Signore dice che era bene così. Sì, gli scribi, se fossero stati presenti, avrebbero fatto come con i discepoli, con il campo di grano e le spighe. Solo critica. Cosa disse il fratello Fran? La critica distrugge la chiesa più fiorente. Dobbiamo renderci conto che le nostre parole edificano e non che distruggano. Le nostre parole o edificano o distruggono, oppure raccogliamo oppure disperdiamo, o ci uniamo sulla, anche una corda a due estremità. Molti dicono stiamo tirando nella stessa direzione, se si guarda bene sono all'altra estremità. Se abbiamo la stessa corda, allora la stessa parte, non in due estremità diverse. Allora a cosa serve la corda? Niente affatto. Poi c'è un tira e molla. Cari, ci sarebbe tanto da dire. Le vie di Dio a volte sono particolari, e laddove abbiamo errori possiamo criticare, il Signore viene e cancella tutto e dice: non avete letto che Davide, quando aveva fame, entrò nella casa di Dio e mangiò il pane che non avrebbe dovuto mangiare? E non si legge che Dio fosse arrabbiato con lui? Sapete con chi era arrabbiato Dio? Non con quelli che a volte qui e lì erano un po' nei guai e magari hanno fatto cose un po' fuori luogo. Dio non era arrabbiato affatto con loro, ma era arrabbiato con i critici, con i quali non aveva alcun rapporto. Cari, non abbiamo più tempo da perdere, ma dobbiamo lasciarci dire che l'amore di Dio, che è stato rivelato sul Golgota, deve essere rivelato in noi e attraverso di noi. A volte si incontrano persone che non ricevono ricevono tutto ciò che viene rivelato completamente e pienamente dalla parola di Dio. Cari, cosa ci fa beati? Non è una dottrina, bensì la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha dato il suo sangue e la sua vita sulla croce del Golgota. E Paolo scrive, il grande uomo di Dio: se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. La Chiesa del Signore deve diventare un luogo di sicurezza, un luogo in cui tutti ci sentiamo bene. Ma la Chiesa, come abbiamo detto abbastanza spesso, non è l'edificio, né le sedie, ma noi che ci sediamo su di esse. La casa di Dio è una casa vivente, è fatta di pietre viventi ed edificata in una santa dimora di Dio nello Spirito. Perché? Per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. come possiamo offrire sacrifici spirituali se siamo umani, terreni, carnali e continuiamo a giudicare tutti secondo il nostro pensiero? No, possiamo dimenticare tutto questo e allora potrebbe andare come con Davide. Non si è limitato solo a mangiare il pane consacrato. Devo dirvi cosa trovò nella casa di Dio: la spada di Golia. Chiese al sacerdote: non hai qui disponibile una lancia o una spada? E poi disse fieramente: ho qui la spada di Goliath, il filisteo che tu uccidesti. Allora disse: dammela. Poi la prese e se ne andò per la sua strada. Quindi la sua visita ne valuta la pena. Mangiò un pasto abbondante di pane consacrato e prese anche la spada che Dio gli aveva dato. Che era consacrata per tagliare la testa del nemico, questo filisteo. Vedete le vie di Dio? E cosa sarebbe avrebbero fatto i critici? Non hanno posto nella casa di Dio, non hanno posto nella chiesa, non hanno posto nemmeno sulla strada aperta quando attraversano un campo di grano. Quando il Signore va con i suoi discepoli, deve mediare e giudicare quando qualcosa deve essere mediato e giudicato, o non è vero così? Chi altro è responsabile? Chi vuole dichiarare me o te competenti a giudicare certe cose? E a volte si può puntare il dito in modo così bello verso gli altri e se non si ha le connessioni con questo passaggio e l'illuminazione dello Spirito, allora si può prendere la lettera e colpire e uccidere, e questo non aiuta nessuno. No, ora abbiamo anche davanti a noi i giorni di Pentecoste e i raduni che avremo. Come abbiamo detto qualche volta, per noi è importante che Dio possa operare in noi, che la sua volontà sia fatta, e deve essere possibile nella casa di Dio che tutti si sentono a proprio agio, che nessuno debba fare dei sospiri, che nessuno manchi qualcosa, ma che tutti siamo veramente benedetti e poi siamo anche di benedizione per gli altri. Diventiamo di benedizione per gli altri. Credo che questo è il significato della parola che è stata letta qui stasera, che il Signore si è assunto la responsabilità per tutti coloro che lo seguono. E poi nessuno è autorizzato a giudicare o a emettere sentenze, né tanto meno a condannare, ma come sta scritto, uno soltanto è legislatore e giudice. E fondamentalmente lui ha detto tutto quello che c'era da dire e noi stiamo davanti a lui. Il sabato era un giorno sacro e gli scribi lo hanno reso così sacro in modo che il Signore del sabato, che ha annunciato lì come Giova e lo ha inaugurato, il Signore stava qui. C'è solo un Signore, così dice, c'è solo un Signore, così dice la Bibbia. E lo dico questa sera: se la Bibbia dice in Efesini 4, versetto 5, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, allora possiamo dirlo anche a noi. E se questo unico Signore nel Vecchio Testamento era Giova e nel Nuovo Testamento è Gesù, allora per me va bene così. E chi ha dato il campo di grano? Chi ha parlato? Ci sarà semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte. Gli scrivi? No. Il Signore che ha detto tutto questo era lì in forma umana e parlò loro. Ma egli rispose loro, non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame? Egli insieme a coloro che erano con lui, come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti. E concluse con le parole, perché il figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Egli è il Signore su di tutto, ma anche sul sabato, del sabato. E così sono rimasti fermi, hanno ricevuto la loro risposta, ma non gli è venuto di aiuto questo sicuramente. Cari, solo le persone che seguono veramente il Signore non inciampano, che si tratti del sabato, del campo di grano, della guarigione o di qualsiasi altra cosa, non inciampano, sanno che il Signore fa bene ogni cosa, non ha mai commesso errori, si rallegrano di ogni cosa, vanno con ogni cosa avanti, sono stati graziati da Dio per diventare di benedizione per gli altri. A volte devo pensare, cantiamo tutti, magari adesso non più tanto, ma prima cantavamo sempre, devo andare a mani vuote, devo stare davanti a Gesù in questo modo, non posso portargli un'anima, vedere un solo covone e riconoscete il ritornello, come viene detto, se ancora una volta, sì, allora consacreremo la nostra vita al Signore. Siamo tutti qui, non siamo sul letto di morte, ma non sappiamo quando lo saremo. E poi la domanda, sì, se tornassi un'altra volta e se avessi il tempo lo dedicherei al Signore. No, ancora una volta, ma adesso dobbiamo consacrare il nostro tempo al Signore. E questo inizia con dedicarci a Lui completamente, che possiamo dire, mio Dio, ecco, la nostra vita è data a te, sia che parliamo ai credenti, agli increduli, non dobbiamo mai permettere che da noi nasca qualcosa che porti dolore, deve essere sempre la pace di Dio a governare i nostri cuori. Cosa gli altri fanno con questo? Non possiamo stabilirlo, non possiamo dire nulla al riguardo. Ma vogliamo essere come fratelli e sorelle, essere a disposizione del Signore. E la Bibbia dice, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Il timore di Dio è l'inizio della sapienza divina che dobbiamo chiedere perché tutto vada bene. Ma chi ha ancora in questo tempo il timore di Dio? Chi ha rispetto? Qualcuno mi ha detto di recente, fratello Frank, è spaventoso vedere che non c'è alcun rispetto per il ministero. E posso dire, personalmente, non credo che i nostri fratelli qui pretendano alcun rispetto. Ma voglio dirvi questo, quando la parola di Dio si compie, allora si compie nei veri credenti. La parola di Dio dice, gli anziani siano reputati degni di doppio onore. Quindi quello che dicono gli altri non dovrebbe interessarci oggi. La parola di Dio è vincolante per tutti coloro che appartengono a Dio, è la parola di Dio, e anche coloro che appartengono alla congregazione metteranno in pratica ciò che è stato affidato e imposto alla congregazione. Ognuno di noi dovrebbe essere riconoscente per il ministero nella parola in questo luogo. E quando il nostro fratello Paolo in quel tempo disse tutto è in parte la nostra conoscenza e qualsiasi altra cosa, e in parte chi siamo allora noi, eppure possiamo essere riconoscenti e dire che la parola di Dio, anche se è stata portata con debolezza, nonostante forte e potente in coloro che l'hanno ricevuta in fede. Non guardiamo al tabernacolo terreno, ma ascoltiamo la parola di Dio con tutto il cuore. Abbiamo un buon atteggiamento nei confronti di chi deve portare la parola di Dio. È già male quando vengono coinvolti estranei, e quando gli estranei e i critici, è male quando si coinvolgono in questo. I credenti, soprattutto quelli che appartengono alla Chiesa, dovrebbero sostenere tutto con tutto il cuore, con tutta l'anima. Se c'è qualcosa da discutere, vogliamo parlarne, ma in modo tale che Dio possa legarci e aiutarci. Non ho ancora visto o sentito parlare di qualcosa proveniente da Dio che possa dividere le persone, che le metta l'una contro l'altro. Tutto quello che ciò che viene da Dio è nel suo amore divino. E l'ho detto di recente a una persona che si è confidata con me, mi ha detto: non pensavo che avresti potuto amarmi di nuovo. E io ho detto: fratello mio, se l'amore di Dio che porto nel cuore è veramente in me, allora è eterno, non è mai iniziato, quindi non finirà mai, non dipende assolutamente dalle circostanze. E le lacrime gli scorrevano sul viso. Aveva davvero dato libero sfogo alla sua lingua, oltre ogni misura. Ma questo a che cosa mi importa? L'amore di Dio nel mio cuore, ripeto, non è mai iniziato e così non può finire. La mia Bibbia dice in 1 Corinti 1:13, l'amore non verrà mai meno. Quindi dobbiamo renderci conto che tutti coloro che Dio ha amato e redento attraverso Cristo sono lì per mettere in pratica l'amore di Dio come redenti. Questo amore divino contiene tutto ciò di cui abbiamo bisogno: il perdono, la comprensione, il fatto che ci sopportiamo a vicenda, non solo con sofferenza, ma con cuore sincero e pieno di convinzione. Dopo tanti anni non dovremmo chiedere a Dio un bel inizio per tutti noi, che davvero le cose che ci colpiscono, che ci investono inaspettatamente, che semplicemente diciamo: Signore, perché dovrei preoccuparmi e soffermarmi su questo? Vogliamo andare avanti. A volte veniamo investiti se non siamo vigilanti, ma questo non è il peggio. La situazione peggiora solo quando passa da bocca in bocca e si diffonde, e si includono sempre più cerchi, e alla fine non siamo stato solo io e te a essere investiti una volta. Alla fine i carri armati passano sopra tutto e distruggono tutto. Perché? A che serve? Abbiamo commesso un errore, portiamolo al Signore. E quando è fatto, non so se ci sono stati dei pensieri, che siano qui, che siano stati così seri, anche se non sto qui piangendo, faccio una faccia triste, ma nel mio cuore sono profondamente addolorato, e pieno, nonostante pieno di fede e fiducia, triste per il fatto che noi che dovremmo essere più avanti nella nostra vita, di fede, a volte ci occupiamo su piccole cose che poi diventano così grandi davanti ai nostri occhi e alla fine non possiamo più ignorarle o trascurarle. E solo allora diventano un problema. Che Dio ci dia veramente la grazia, in primo luogo, che i nostri fratelli che servono qui nella parola si sentano a proprio agio. E non è necessario menzionarli in ogni preghiera. Potete pregare per tutti in generale, ma anche per tutti noi. È importante avere un legame sincero uno fra di noi e con Dio e stare nell'amore di Dio. Allora ogni predica è buona, ogni canzone è buona, ogni canzone è buona, la musica è buona. I problemi non sono, il disaccordo non è nella predica, nel cantare e nel suonare, forse dentro di noi ed è lì che deve essere tolto. Cari, non è così facile di essere un figliolo di Dio benedetto, ma una cosa possiamo dire: se il Signore ci benedice abbondantemente, allora saremo in grado di essere una benedizione per gli altri, perché questa è la promessa divina: io ti benedirò e tu sarai una di benedizione. Quando Dio ci benedice in modo tale da essere una benedizione per gli altri, solo allora diventa davvero evidente che ci ha benedetti. Se non è ancora così, allora dobbiamo permettere che ci venga detto: Dio non ci benedice per noi stessi affinché possiamo essere una benedizione per noi stessi. Non è così. Dio benedice perché possiamo essere una benedizione per gli altri. Dio vuole che serviamo l'un l'altro con il dono, che non serviamo noi stessi. Ogni ministero, ogni servizio, ogni dono è per servire gli altri, per dare una mano, per fasciare le ferite, per fare del bene ovunque sia possibile. Dio vuole fare di noi tale persone. E per questo abbiamo bisogno di un potente battesimo di Spirito Santo, l'effusione di potenza dall'alto, la potenza di Dio che faccia in noi ciò che non siamo in grado di fare noi stessi. Siamo tanti anni rimasti fermi, abbiamo questo e quello da rimpiangere e da lamentare, ma grazie alla potenza di Dio tutto cambierà. Tutto sarà nuovo e il Signore potrà rivelarsi. Ha bisogno di un'atmosfera in cui si senta a suo agio. E vi dico, se noi come fratelli possiamo veramente servire il Signore senza i nostri pesi e senza ciò che ci può colpire, abbattere, allora se possiamo servirlo allora non ho dubbi, ma lo dico liberamente che tutto è possibile. La fede in Dio, la fede in ogni parola e in ogni promessa che ha dato è nel nostro cuore. Dio è veritiero e fedele. mantiene la sua parola. Il vecchio bugiardo deve andarsene. La parola di Dio è la nostra testimonianza ed è la verità. Quindi il Signore può confermarla in qualunque momento. E dobbiamo aspettarci da Lui sempre e di più, e che Lui più presto possibile per grazia la confermerà. L'abbiamo cantato insieme nella canzone della guarigione, sulla guarigione, ma credetemi, anche lì fa un po' male, è doloroso. Da un lato crediamo che la parola di Dio, quello che la parola di Dio dice, la crediamo con tutto il cuore, d'altra parte dobbiamo vedere e sperimentare come tutte queste cose non si realizzano, ma che noi restiamo timidamente a guardare. Allora fa male. Quindi vogliamo confidare nel Signore con tutto ciò che è in noi. Avere un buon atteggiamento, fare tutto ciò che è nel nostro potere, vogliamo farlo per preservare l'unità dello Spirito, non per violare il comandamento dell'amore divino, ma per diventare una benedizione gli uni per gli altri, secondo la misura in cui Dio ci ha benedetti. Che un giorno, o che si dica o si pensi, si veda, questi sono, che si possa dire, questi sono i benedetti del Signore, che sia per noi come quando Isacco benedisse Giacobbe, che poteva dire: coloro che Dio ha benedetto sono benedetti. E che Dio ci dia davvero tutto questo per grazia. Non desiderate tutti voi che per un breve tempo prima del ritorno del Signore, in cui tutti si rallegrano per tutti gli altri, in cui ognuno è veramente legato a tutti gli altri nell'amore. Lo desidero ardentemente, deve essere così. Tutto il resto è per gli increduli, coloro che non hanno accettato la parola di Dio per questo tempo. Che possa venire tutto, la disobbedienza e con tutto ciò che ci può essere nella casa di Dio, la parola, vale la parola per la congregazione e la parola della promessa divina, e io ristabilire ogni cosa, e doveva arrivare il tempo in cui tutto quello che era in parte sarebbe finito e la perfezione avrebbe potuto farsi breccia. Dopo la perfetta rivelazione della parola di Dio, la perfetta manifestazione della potenza di Dio deve arrivare, e questa ci sarà concessa a noi tutti per grazia. Il Signore è fedele. Non scoraggiatevi, abbiate coraggio, finché il Signore continua a parlarci a buone intenzioni con noi. Nessuno di noi è impeccabile, ma ognuno di noi è senza peccato, grazie al sacrificio compiuto sulla croce del Golgotha. Il fratello Branham dice in un passo: non si può essere salvati e persi allo stesso tempo, o si è salvati o non si è salvati, o crediamo di essere stati salvati, e noi crediamo di essere stati salvati per grazia attraverso il sangue dell'agnello. e guardiamo al Signore, il nostro Salvatore, e gli chiediamo di farci grazia e di benedirci dalle ricchezze della Sua grazia. Vogliamo consacrarci al Signore e dire: oh Dio, allontana da noi ogni critica, allontana tutto ciò che provoca discordia, che distrugge, tutto quello che è distruttivo, che è un effetto distruttivo, toglielo da noi, allontanalo, chiudi la mia bocca. I credenti con timore di Dio pregavano prima: se dovessi dire qualcosa che sarebbe che non sarebbe una benedizione per gli altri, chiudi la mia bocca. Se solo tutto questo potesse essere presto con noi e con tutti coloro che vogliono sussistere davanti a Dio, penso che già ringrazieremo il Signore per questo. In fede possiamo già farlo, perché Lui è fedele, Lui conosce il nostro cuore, Lui conosce il nostro desiderio, e noi vogliamo che Lui possa far valere il suo diritto per grazia in tutti noi. Noi crediamo che avverrà. Amen. Vogliamo alzarci e ringraziare il Signore. Questa sera ci hai dato una lezione, ci hai insegnato a seguirti come discepoli, a guardare a te, non andare dietro come osservatore per giudicare ciò che fanno, che sia di sabato o nel campo di grano o qui o là, ma lasciare tutto a destra e a sinistra per seguirti. Vogliamo guardare le tue mani benedette e quello che tu fai, la tua bocca, quello che dici, i tuoi occhi con cui vuoi guidarci attraverso il tuo spirito, per leggere quello che vuoi che facciamo, come la serva quando guarda la sua padrona. Oh Signore, ci ha insegnato anche che siamo un popolo di re e sacerdoti. Una volta lontani da te, esclusi dal patto e da ogni benedizione, e ora avvicinati, ci è permesso di stare nella tua casa, di appartenere alla tua Chiesa. Signore amato, dove tu prepari il pane e c'è il pane consacrato, la città consacrata, il popolo consacrato, e che lì troviamo la spada con cui il nemico è stato sconfitto. Oh Dio, quanto sono meravigliosi i tuoi pensieri, quanto è meravigliosa la tua parola, e ti ringraziamo che tu l'hai messo di nuovo sul candelabro. Non perché la vediamo come un ricordo, ma perché possiamo usarla e sconfiggere di nuovo il nemico che è già stato sconfitto e che vuole allargarsi sempre di più. Amato Signore, desideriamo vedere in fede la tua destra elevata e sperimentare che essa conserva la vittoria. Alleluia, grazie, lode, gloria, onore a te. Fammi grazia, dammi saggezza nel trattare i miei fratelli. Amato Signore, te lo chiedo con tutto il cuore, che si sentano a loro agio in mia presenza, che le mie parole siano una benedizione per loro. E se tu ci dai la grazia, il mio fammi grazia per il mio comportamento e le mie azioni, Signore, possa finalmente manifestarsi che Tu hai davvero preso dimora in noi. Onore, lode e gloria a Te. Amen.